Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, come sempre, come al solito, come ogni pomeriggio, fino alle 17 a farvi compagnia con questo spazio che si chiama Vieni con me. Vuole essere un invito, un momento di condivisione, uno in cui scambiarsi suggerimenti su interessi o su dove andare a coltivarli. E questo verbo oggi non è utilizzato impropriamente, perché lo sapete, il giovedì ci piace sempre parlare di cose verdi, piante, e chi più ne ha più ne metta, e di farlo sempre con una compagna d'avventura per i boschi. Oggi è tornata a farci compagnia Albalisa Zariti. Ciao Albalisa, ben arrivata.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi.
Che con lei, con la quale andiamo spesso per piante selvatiche, a raccogliere cose che poi mangiamo o che capiamo meglio non toccare. Comunque ci addentriamo, insomma, non necessariamente in posti così lontani dalla città, anzi abbiamo imparato nel tempo, Albalisa, no? A guardare un po' più intorno a noi.
Ci sono delle pianticine bellissime, selvatiche, anche nei nostri spartiti traffico, tra un binario e l'altro del tram.
Vicino ai marciapiedi. Lì dove non ti aspetti, la natura, puff, evviva, esplode. Quindi come al solito, come sempre, proprio perché questo è uno spazio aperto, un momento, appunto l'abbiamo detto, di scambio, per interagire con le persone che l'ascoltano, ma che seguono e che la fanno questa radio. I numeri sono sempre gli stessi, l'invito è quello a chiamare, a scrivere, a chiedere, a raccontare. Allo 02 33 001 001, vi ascoltiamo, oppure al 331 6214013, o diretta @popolarenetwork.it. Vi leggiamo anche in lungo e in largo, WhatsApp, Telegram, email, tutte cose, ovunque. Raggiungeteci in qualche modo, Albalisa.
Amateci, fatevi vivi, noi vi vediamo in tempo reale, siamo assolutamente in diretta in questo momento.
Eh sì. Allora, c'è una telefonata, squilla il telefono, secondo me è per un'iniziativa, per un evento, chissà, chiediamo, o magari si sono ricordati giovedì, non credo, l'avevamo detto che saresti tornata l'11 di dicembre, però non so, magari...
E abbiamo detto anche di quali piante parlavamo?
No. Anzi, l'avevamo detto, però io farei un rimandino.
Allora, siccome siamo sotto Natale, ecco, allora mi sembra bello raccontarvi un mucchio di curiosità sul vischio e sulla stella di Natale. Tante cose che le persone non sanno, perché sono proprio delle chicche, delle curiosità.
E sono invece delle piante che troviamo anche lì comunemente. La pianta di Natale, vabbè, è un po' inflazionata, soprattutto certo, in questo periodo, anche a mo' di regalo, di cadeau, di presente, quando si va a mettere i piedi sotto al tavolo.
E poi chissà quanti hanno baciato sotto il vischio a Capodanno.
Infatti.
Quindi, allora, riscoprire queste piante, dove sono, dove vivono e che coltivi ci sono, e sono tossiche,
non si mangiano,
non si fumano, ecco. Mi sembra bello potervi raccontare quelle cose che mai immaginereste in merito.
Hai fatto bene a sottolinearlo, visto che spesso ci chiedete anche questo. Effettivamente, me la posso mangiare, me la posso fumare, te la puoi coltivare sul balcone,
certo.
E non è la Maria, non parliamo di Maria, spoiler. Pianta di Natale, no, stella di Natale, che è una pianta anche di Natale. Sebbene sia una pianta comunque esotica, non ha una caratteristica invernale di sua natura.
No, allora non ha una caratteristica invernale, e quindi partendo dalla stella di Natale, è originaria del Messico, nell'America centrale, ma ha una storia molto curiosa. Si chiama Euphorbia pulcherrima. Ha una storia molto curiosa, perché dove cresce, cresce spontaneamente. E ho avuto la fortuna di andare in Giamaica e di vedere e capire perché noi facciamo fatica a coltivarla nei nostri appartamenti, perché come noi nei nostri boschi abbiamo le felci, Lì ho fatto una passeggiata in un bosco dove avevano stelle di Natale. Era bellissimo, era dappertutto, tutte belle, rosseggianti, una meraviglia.
Ma nemmeno un immaginario fantascientifico. Esatto. Comunque effettivamente non comune, poco comune, sì. O poco forse rappresentato, almeno nella mia
questo aspetto che vi siano dei luoghi in cui popolano i boschi sicuramente non viene raccontato. E comunque ha una storia molto interessante, perché era una pianta sacra per gli Aztechi, nelle zone montuose in cui viveva. Loro la chiamavano, io provo a dirlo bene, se c'è qualcuno del Messico che mi sgridi se lo dico male, Quetzalcoatl.
Comunque non è che dovevi dire come si chiama,
esatto,
si chiama,
cioè, magari qualcuno deve intervenire e corregge.
Unesta te, por favore, cioè, dovevi dire un nome piuttosto difficile, quindi dai, ti comprendiamo e ti vogliamo
comunque. Oh, meno male. Comunque, secondo gli Aztechi, erano le lacrime di sangue di una dea cadute dalla terra dopo un amore tragico, quindi piangeva lacrime di sangue rosso. E in realtà quelle che noi vediamo come foglie rosse sono delle brattee, cioè sono delle foglie modificate per attirare, perché sono una sorta di richiamo, un po' come quando noi ci vestiamo eleganti per catturare la fidanzata o il fidanzato.
Ma quindi naturalmente modificate, cioè una cosa, adesso non oddio, mi veniva da dire una cosa ormonale, la pianta
sì,
che
ingrifa. Sì, la pianta vuole, perché i fiori sono i minuscoli, insignificanti, giallini, non dicono niente, e allora lei li ha decorati come fosse un bel vestito di Valentino.
Ma che bello!
Valentino di queste
pazzesco, vedi, questa è una curiosità veramente interessante.
Vero.
No, io questa cosa non la sapevo. Quindi...
E poi tu lo sai che c'è una festa mondiale delle stelle di Natale che è domani?
Davvero?
Sì, si chiama Poinsett Day.
Ma che timing perfetto! Poinsett dove si svolge?
Ovunque.
Ah, in generale.
Persino in Italia, solo che noi non ce lo stiamo ricordando, però è ovunque. Perché in realtà...
Buon Poinsett a tutti e a tutte,
buon Poinsett, è domani, ecco. Perché praticamente un ambasciatore statunitense che si chiamava Poinsett, poi anche qui magari non è la pronuncia, non è corretta, perdonatemi nel caso, era un appassionato botanico, per lui di lavoro non faceva il botanico, faceva l'ambasciatore. Come ambasciatore nel 1828 è andato in Messico e di tutte le piante meravigliose che trovi da quelle parti, che sembra onestamente di essere dentro una serra dei nostri fioricoltori, a proposito, una cosa molto divertente che ho osservato, andando in quei posti lì, i loro fioricoltori vendono le piante europee nostre. Come noi vendiamo le piante tropicali, ecco, loro vendono le nostre piante, quindi vedi, non dico l'ortica, ma quasi.
Sempre ciò che non sia, esatto. Questa è una vecchia regola che non invecchia.
Comunque lui è andato e ha detto, ma che meravigliose queste piante con queste cose rosse, e quindi le ha portato alcuni esemplari negli Stati Uniti.
E da allora?
Passa in mezzo ad un'altra persona, perché il punto era che se non sai come fare, come tutti abbiamo sperimentato, le brattee rosse dopo un po' cadono giù.
Ciao. Seccano proprio, anzi non c'è nemmeno quella fase intermedia per cui diventano secche.
No, proprio cadono, punto. E poi se non sai come fare, non sai, che una delle cose che mi prefiggo di spiegarvi come si fa, proprio ti viene una, se sei il pollice verde, ti vengono delle bellissime piante verdeggianti.
Però c'hai la insomma, non è rosso, non è quella bella pianta viva.
E poi
c'è la stella di Natale depressa.
Esatto. Che poi in natura può essere rosso, rosa, bianco, cioè anche con diversi colori.
Allora, prima domanda, intanto, scusa Alba Lisa, ci chiede Federico, può essere che a Malta le stelle di Natale le ho viste grandi come alberi, un po' come gli oleandri nel sud Italia?
Sì, può essere, hai ragione, sicuramente hai ragione. E tra l'altro, secondo alcuni botanici, intanto possono diventare anche molto alte, quindi hai sicuramente ragione. E secondo alcuni botanici, in realtà, persino in Italia, però poi ci vorrebbe la prova provata, li abbiamo adesso in alcuni boschi, perché il clima sta cambiando. Solo che siccome non fanno le brattee colorate, noi vediamo questo.
Non ce ne accorgiamo.
Non ce ne accorgiamo, ma loro si stanno naturalizzando. E la fonte non è il Gazzettino dello Sport, ma è il sito ufficiale di Kew Garden, che tra i luoghi in cui si sta naturalizzando indica proprio l'Italia.
Quindi i nostri boschi stanno sempre più diventando delle foreste tropicali, praticamente.
Sì,
questo è un po' anche... L'effetto
Sì, ci mancano delle caratteristiche perché che poi hanno scoperto.
Però dai, siamo lì lì,
siamo
lì, quasi.
Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi. Allora, tu regolami sugli stacchi musicali.
Vai, io ti regolo, c'è intanto una telefonata in entrata di una persona, devo dire, sicuramente molto paziente perché è un po' che aspetta, ma magari avrà qualcosa di importante da dire. Ciao, pronto, chi sei e da dove chiami?
Ciao Giulio, mi chiamo Antonio, sono all'ospedale, anche te Alba, ciao!
Ciao, ciao Antonio!
Volevo fare gli auguri di buone festività a tutta la redazione di Radio Popolare.
Grazie, ma che carina che sei!
Volevo dire una cosa che c'entra molto con Natale, anche se di un altro contesto. Porto la croce di Aldo Moro, sono figlio e testimone del compromesso storico italiano.
Antonio!
Aldo Enrico, il compromesso l'hanno fatto in paradiso, sono due statisti che non tornano
Antonio.
Più.
Grazie.
E con la Bianca? Dio è morto su Rete 4, figlioli miei.
Va bene, grazie Antonio, ma parliamo di piante oggi. Ciao.
Insomma, si riferirà a Natale.
Ciao. E vabbè, Antonio, devo dire che è un nostro però affezionatissimo ascoltatore che ci chiama spesso.
Ma poi bello.
Poi va un po' per il suo binario, però vabbè.
Però è bello sapere che le persone sono in ospedale ci ascoltano, quindi auguro buone feste.
Beh, è bello effettivamente far compagnia, essere un
quindi,
po', no, un momento
tutti lieto. Voi immaginate che in questo momento vi sono delle parti del mondo in cui abbiamo verdeggianti e con sopra questi pennacchi rossi, le brattee rosse o rosa o bianca. E chissà che non stia capitando anche l'Italia. Comunque, nel frattempo, cosa è successo? Che von Humboldt, che è stato uno dei più grandi naturalisti, geologi, scienziati del nostro...
Che era lui che nel frattempo si è andato a fare il giro in Messico.
Bravissimo, bravissimo,
lui,
proprio quello lì che ha scoperto, per esempio...
Ecco, la telefonata di Antonio, non vorrei avesse un attimo distratto anche chi è all'ascolto, no? Dite, oh, avete perso il filo, cioè no.
E noi abbiamo prima l'ambasciatore che va, quello poi sette, dice, le porta negli Stati Uniti, di tutte le piante che poteva portare, porta quelle lì perché se ne innamora. Von Humboldt, che era un grande botanico, rifà il giro.
Sì.
E delle piante che va a censire, censisce questa e quindi la cataloga con il nome che conosciamo adesso, dove pulcherrima significa bellissima. Ecco. Dopodiché
quindi stella di Natale straordinaria, bella,
straordinaria.
Bella assai.
Dopodiché subentrano altri personaggi incredibili.
Che però, diciamo, subito dopo la prima pausa musicale, soprattutto perché intanto oggi piano piano facciamo tutta la puntata sulle stelle di Natale e poi appunto sul vischio e intanto però anche ogni tanto tiriamo il fiato, Rose Rosse, Massimo Ranieri è il pezzo che oggi in qualche modo apre la nostra playlist. Tra l'altro sono le 16:15, ancora non abbiamo mandato un brano musicale, oggi mi sento così romantica, un po' malinconica, d'altri tempi sicuramente.
Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. So spiegare perché muoio per te, da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te, e ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché?
Beh, dai, un po' old but gold, questa rose rosse di Ranieri, no? Ore 16:18 e tra l'altro ammetto, sì, un po' malinconica. È un pezzo che personalmente oggi sentivo di voler mandare. Infatti Cara Sole che mi dice hai trattato male Antonio, anche quando voi chiamate andate per il vostro binario. E ogni tanto, vabbè, capita. Oggi sono un po' triste, la mia nonna ha lasciato questo pianeta e quindi ce l'ho anch'io un po' storta ogni tanto, capita, mi spiace se abbiate percepito trattato male uno di voi, non voglio, sapete che io sono così accogliente, anzi vi invito a telefonare sempre, ogni tanto capitemi, dai, parlavamo di tutt'altro.
Sì, ma poi io credo che un argomento importante come la morte di Aldo Moro non possa essere infilata in 30 secondi le stelle di Natale e il Visco.
Ma sì,
quindi
appunto.
Ci saranno delle trasmissioni in cui se ne parlerà in lungo e largo e allora si potranno vedere tutti i punti.
Abbi pazienza, Antonio, però baci e rose rosse.
Esatto, sono dedicate a te, dai.
A te un pensierino anche alla mia nonna che non c'è più e vabbè, questa mia parentesi strettamente personale. Che però non vorrei appunto ci portasse anch'essa lontano in realtà.
No, torniamo a questa epopea. Allora cosa succede?
Abbiamo fatto puntatine in Messico, quindi il tipo che scopre le foreste di stelle di Natale,
Di tutte le piante colorate che ci sono lì se ne innamora, perché ne sono altre, e se le porta negli Stati Uniti e quindi si chiamava Poinsettia, era un ambasciatore per cui domani è il Poinsettia Day, perché è il festeggiamento in tutto il mondo delle stelle di Natale.
Sì.
Ecco, poi dopo di che von Humboldt, grande botanico, geologo e di tutto di più, rivà per controllare, anche lui se ne innamora, le porta in Europa. A quel punto c'è un botanico che gli dà il nome, perché fino ad allora si chiamavano piante sconosciute coi fiori rossi, quelle che non sono neanche fiori.
Quelle.
Quelle. Ma poi entra la genialità tedesca, perché i tedeschi quando sono geniali, sono proprio geniali.
Ci si mettono.
Allora,
nel bene e nel male.
Nel bene e nel male. Allora c'è un certo Paul Heck, il quale era emigrato in California.
Sì.
E vede queste piante con le brattee rosse e ha una intuizione grandissima. Siccome nella sua azienda agricola la pianta cresceva spontaneamente, lui ebbe l'intuizione di commercializzarla come pianta di Natale. Cioè capite che finora non c'entrava proprio niente col Natale, perché le lacrime rosse, e tra l'altro sapendo come fare la si può far diventare rossa in qualsiasi momento dell'anno,
Vero.
E non è che è legata alla stagionalità del Natale, ma lui si è messo a studiare.
Scusa, non abbiamo detto che le piante diventano rosse anche perché si ingrifa l'ormone della pianta?
Sì, è vero,
si imbelletta.
È vero, ma poi in natura, io ho fatto il viaggio di nozze a febbraio e le ho viste.
Stimoli.
Ecco, però penso che l'amico di Malta magari le ha viste in un altro momento, cioè intendo dire
Federico che ci scriveva prima al 3316214013.
Bravi.
Va bene.
Comunque, allora, questo Polek è così, dice, questa cosa posso sfruttarla, e quindi la porta ad Hollywood.
Dove?
Sì, sul boulevard dell'Hall of Fame, dove ci sono tutte le impronte.
Con red carpet.
Red carpet, quant'altro.
Stava benissimo, faceva un sacco scena.
E quindi riesce a fare in modo che i negozi più esclusivi di Los Angeles la mettano in vetrina. E inizia ad associarla quindi a tutte le star di Hollywood, ai festeggiamenti di Hollywood, ai negozi sciccosi di Los Angeles e così via. E quindi si fincando proprio nella celebre Hall of Fame, nella strada Walk of Fame, ecco, lui mette tutto questo filare di stelle di Natale e la gente quindi si intrippa, come dicono, e pensa che siano i fiori di Marilyn Monroe, di tutte quegli star, della Greta Garbo e così via. Siccome noi italiani siamo dei grandi amanti del cinema,
della fiction.
Allora ci arriva con quest'aura che è una roba sciccosa che hanno le star americane e
per cui
ce la dobbiamo avere anche noi.
Certo.
Ecco, e così negli anni 50 la produzione dei fiori si sposta dai fiori recisi, perché fino ad allora a Natale se si regalavano fiori si regalavano rose rosse per esempio, rose rosse per te eccetera, si sposta alla stella di Natale sulla pressione commerciale dei film americani che stavano arrivando.
Cioè quindi la stella di Natale assunse per un certo periodo della storia un livello di oggetto da status.
Esatto,
praticamente.
Esatto. E noi
era tipo la macchina.
Esatto, e noi l'abbiamo chiamata stella di Natale, perché gli altri non la chiamano Christmas qualcosa. Però a questo punto, andando a vedere il sito di Kew Gardens, si vede questa cosa strana di dove viene in particolare coltivata nei vivai e dove sta scappando e forse si sta naturalizzando, cioè forse sta andando nei boschi, e appare tra le macchie violacee di dove è stata introdotta l'Italia complessivamente, ma non è Francia, Germania, Olanda. E siccome però qualcuno nell'Unione Europea ha detto questa situazione dobbiamo tenerla sotto controllo
perché sennò poi potrebbe espandersi troppo
e poi queste piante vanno trattate bene, dobbiamo vedere le interazioni di questa euforbia con le altre, è persino nato un ente internazionale europeo rivolto a tutti i cittadini e a tutti i vivaisti su come si coltiva la stella di Natale. E udite udite, la sede europea italiana è a Milano.
Quindi c'è un tempio della stella di Natale in Italia.
Esatto, incredibile. Quindi se per caso voi la sede principale è a Bonn, però noi abbiamo una succursale, quindi io li ho contattati,
sì.
Ho detto perché non riuscirò in questo tempo a parlare e rispondere a tutti i quesiti che adesso vi dico come si fa a farle saltare fuori le foglie rosse. Quindi già dico che se per caso non riesco a rispondere a tutte le domande, c'è una dottoressa che si chiama Chiara Carinelli,
sì,
che è dell'ufficio stampa Italia di Star for Europe,
che risponde a tutte le curiosità,
tutte
le domande su
tutte
come innestare, è corretto dire innestare la stella di Natale verde per farla diventare rossa, sì, con le vostre dolci manine.
Non è innestata, è che proprio tu gli fai un trucco barbatrucco che la metti al buio e quella a Milano direbbero si prende uno stremis, si spaventa davanti e gli vengono le foglie rosse. Ora tra un attimo ve lo spiego meglio. Comunque bisogna fargli prendere un grande spavento.
Bellissimo, bellissimo. Alba Lisa, allora direi che abbiamo un'altra piccola pausa musicale, poi segue invece una pausa pubblicitaria. Coglierei l'occasione anche per chiedere a voi, ovviamente ascoltatori e ascoltatrici, le vostre esperienze con la stella di Natale. Intanto è un abitué nei vostri acquisti natalizi. Tra l'altro costano un sacco di soldi le stelle di Natale, cioè vengono vendute veramente all'ira di Dio.
In realtà si possono fare le talee. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
Alba Lisa, tra due minuti da dove riprendiamo dopo la pausa pubblicitaria?
Allora, riprendiamo che vi spiego rapidamente come si fa a far saltare fuori le foglie, le brattee rosse o rosa o bianche, e poi prendiamo il vischio, perché anche il vischio ha un mucchio di cose interessantissime da sapersi.
Poi, tra l'altro, perfette per il pranzo di Natale queste,
sì.
Capito? Vi diamo le massime da rifilare alla zia. anche al pranzo di Natale.
Ecco, per esempio che le star di Hollywood sono quelle che è la nostra passione per le star di Hollywood ci ha portato alle stelle di Natale.
È un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che ci confonde la notte e il giorno. E la partenza con il ritorno, e la ricchezza con il rumore, ed il diritto con il favore, e l'innocente col criminale, ed il diritto col carnevale. Torino, Palermo, dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Da Torino a Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore. E queste strade senza più legge, e queste stalle senza più gregge, senza più padri da ricordare, e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura. E si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina. Diventa musica nella mattina. E meraviglie sudamericane, e companatico senza pane, arcobaleno sotto le scale, e paradiso nel temporale.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
Ore 16:33 minuti, adelante, adelante, Francesco De Gregori sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me in compagnia di Albalisa Azzariti. Parlavamo di stelle di Natale, di tutte le curiosità, da dove viene e soprattutto del fatto che la stella così in natura non è che proprio sia rossa rossa, anzi ci diventa per attrarre un po', per mettersi, per farsi bella, e però potete anche renderla voi rossa, corretto Albalisa?
Così,
essere.
Ecco, allora, il trucchetto. Mi è piaciuta la scelta musicale, perché adelante siamo dentro il Messico, il Guatemala, quindi insomma in definitiva sì, è un po' una sfida, però se vi piacciono le sfide ci potete riuscire, perché in realtà dobbiamo ricreare il clima del Messico e del Guatemala. Quindi intanto la prima errore che facciamo è quando la prendiamo dal fiorista fargli prendere una botta di freddo, perché la se dimentichiamo in macchina e quella poveretta congela, perché cioè lei sta bene tra i 15 e i 20 gradi.
Sì, ha bisogno di essere coperta.
Ecco, quindi copritela quando la portate in giro.
Mi raccomando.
La prendete. Poi dopodiché, quando ha finito la sua stagione di decorarci il nostro Natale, va mantenuto in un ambiente molto luminoso, però è una pianta che va un po' ingannata, perché vanno riprodotte, è una pianta che è molto attenta al fotoperiodo, vanno riprodotte le condizioni in cui vive, cioè deve avere una durata di buio assoluto di almeno 10 ore, cioè deve avere un minimo, anzi 14 secondo altri siti.
Perché nel suo luogo, diciamo, d'origine,
la notte nel periodo in cui diventa rossa dura 14 ore e deve essere una notte completamente buia, perché dove vive lei non ci sono i lampioni, vive dentro le foreste. Quindi noi dobbiamo ricrearle questa cosa. Quindi intanto dobbiamo bagnarla di meno, perché quando accade la piuttosto secco, non vuol dire farla morire di sete, però bagnarla di meno. E poi o le mettiamo un cellophane sopra nero, una pelle polistinere nero, il sacco della spazzatura, per dire, per 14 ore di buio.
E poi però dovete ricordarvi anche di fargli prendere un po' di sole, perché se no...
Poi le 10 ore di luce devono essere 10 ore di luce bella intensa, che non diretta, indiretta o con le lampade, quelle artificiali. Poi di nuovo da capo vi mettete il timer, il cronometro, e per 14 le mettete al buio. E, oppure potete fare avanti in Drea, avete una stanza, uno sgabuzzino dove la potete mettere. Considerate che però anche una
tira sola, su la pianta, togli la pianta, è un po', sì, ecco. Mi è venuto in mente un Carlo Verdone con la nonna, appunto.
Esatto. Però basta che accendiate la luce e basta, il trucco non funziona più. Però se fate così, anche la piccola talea microscopica
esplode.
Perché in realtà è una reazione naturale.
Il rosso tiziano.
Esatto, e quindi mette delle altre, non fa fotosintesi quelle foglie, ma mette altri pigmenti, e fa in realtà è la sua funzione.
Eh sì, ecco. Certo.
Però noi dobbiamo far finta di essere in Guatemala e quindi dobbiamo metterla al buio, che un po' ci sembra di mettere in castigo, però per un po' di tempo dobbiamo far così, e credetemi, a quel punto ritorna.
Funziona. Vabbè, comunque provate e poi magari ci raccontate anche come è andata. Intanto sicuro che vi pare che non vi arriva una stella di Natale in questi giorni, o che non vi graviterà intorno alla stella di Natale. Appunto, suggerimento, come dicevi Albalisa, ottimo spunto, le talee. Nel caso, staccate un ramoscello, ve lo portate a casa, lo coltivate piano piano e vi nascerà una stella di Natale, che potete anche far diventare rossa, come appena spiegato. Passiamo al vischio.
Ma sì, dai, perché vai il vischio. Allora, intanto perché il vischio è una pianta che ci caratterizza tutte le feste di natalizie, le di addobbi, cioè sul centro tavola, la appesa alle porte.
E ha spoiler, no, più che spoiler, disclaimer anzi, quindi non è il pungitopo il vischio.
No, è il pungitopo.
No, perché spesso viene confuso il pungitopo con il vischio. È vero. Totalmente, perché la fogliolina del pungitopo è un po' più piccola e
fa delle bacche rosse che non c'entrano niente.
Che non c'entrano niente.
Ecco. E come si chiama pungitopo? Punge. Ecco. Invece,
il vischio
no. Allora, il vischio appare in natura anche da noi come una specie di sfera appesa sul ramo, perché è una pianta emiparassita e quindi lei si attacca ai rami degli alberi e ha delle foglioline piccole verdi con cui fa la fotosintesi, ma dalle piante aspira la linfa, quindi succhia la linfa. Insomma, è una specie di vampiro delle piante, per intenderci.
È un po' effettivamente proprio una pianta un po' parassitaria.
Ecco.
Allora, cioè, aspetta, prima una domanda di Donatella che ti chiede: ma per tutte le talee funziona questo metodo?
Sì, per tutte le talee.
Cioè, quindi quella di ingannarle per ricreare un po' e farle maturare prima.
Sì. E infatti questo è il motivo per cui nei vivai vedi anche delle piante alte 10 centimetri con le foglie rosse.
Ah.
Ecco. Ecco. E se non hanno imbrogliato, non le hanno staccate, messe lì così, ma se hanno fatto le cose fatte bene, era un vivaista serio, ha fatto in quel modo.
Okay.
Certo, immaginate che loro a quel punto lo fanno massivamente su tutta la fila.
Eh sì, certo, comunque avranno sicuramente una, magari anche qua, una metodologia un po' più messa a sistema, però quello è, certo, insomma, si ricrea, certo, l'ambiente originario. Ritorniamo al vischio. Diciamo.
Allora, sono fatte delle bacche piccoline, traslucide, e sono di solito vendute nelle decorazioni di Natale, riverniciate le foglie e le bacche di dorato, con la spray dorato, però in condizione naturale, sono elastiche.
E
verde.
Poi posso dire che cafonata, mamma
è vero,
mia.
Cioè, è vero.
Dai.
È vero. Comunque sono quelle specie di rametti. Sì, anche secondo me. Sono una specie di rametti tutti dorati con le palline sopra, ecco. E in realtà chi vive in collina li ha visti di sicuro e magari anche si è disperato di averceli nel proprio frutteto, quindi, però pensandolo per i cittadini dovete immaginare che voi vedete gli alberi da frutto, oppure le querce, perché ci sono diverse specie, o il ginepro, perché noi abbiamo diverse specie di vischio, e sui rami c'è una specie di sfera, di palla, fatta tutta di rami, che verzolini che sbucano da tutte le direzioni, e questo è il vischio che è attaccato a quel ramo.
Ok, che quindi si sviluppa tranquillamente anche qui da noi in Italia?
Sì, si sviluppa anche da noi in Italia, in pianura padana no, perché non trova delle condizioni che al vischio piacciono, però è molto diffuso sia sugli Appennini che sulle Alpi, andando verso per esempio il Trentino se ne trova una montagna, ma anche andando verso...
Comunque ambiente montano.
Sì,
insomma,
sì, tendenzialmente
sempre...
collina montana. Lui può vivere anche a livello del mare, però non gli piace l'inquinamento.
Perché effettivamente il ginepro è...
Esatto.
Cioè,
ginepro vive sul
nasce
mare.
Anche,
esatto.
Sì, nasce anche lungo, nelle macchie.
Esatto, esatto. E quindi c'è anche lì, c'è un vischio suo. In realtà sono tre specie, perché il Viscum Album è quello che troviamo in vendita per le decorazioni di Natale. Poi abbiamo l'Oranthus Europaeus e l'Aranchanteum Oxygen, che sono tre tipi di piante, non vi sto a tediare, però questo per dirvi che... E poi ci sono le sottospecie a seconda poi della pianta che vanno a colonizzare, quindi in realtà è una famiglia, non è una sola pianta, un solo tipo di pianta.
Domanda mia, questi tipi di vischio si differenziano tra di loro anche per il tipo di colore di bacche? Perché
sì,
mi viene in mente ginepro, che ha invece delle bacche molto scure...
È proprio così,
yeah. Ah, infatti, quello non era una stronzata.
No, è proprio vero. Però è una curiosità interessante, perché noi quello che vendiamo, veniamo a vendere qua le bacche bianche traslucide, trasparenti,
sì,
ma in realtà esiste anche con le bacche gialle e le bacche rosse.
Mm.
E la cosa interessante è che noi ce lo immaginiamo come una pianta dei paesi nordici, perché ha tutta una serie di tradizioni che, se poi resta il tempo, racconto, se no le trovate facilmente sul web. Ma in realtà ci sono più di 1100 specie e principalmente vivono nelle regioni tropicali. E quindi non è affatto una pianta del nord, è in misura minore nel nostro clima. Noi abbiamo tre specie delle 1100 che esistono. È molto studiata, perché in realtà si stanno studiando gli effetti officinali di questa pianta, che sono molto controversi, però, perché l'unica cosa sicura è che le bacche sono tossiche.
Non si mangiano.
Non si mangiano. A proposito, la stella di Natale, se fate il trapianto o la talea o cosa, usate i guanti, perché diverse persone sono allergiche al lattice, e quindi anche qua
è appunto il liquido che esce,
il bianchino
che esce.
Ecco, qui le bacche sono sicuramente velenose, però vi sono degli uccelli che ne sono immuni al veleno e se le mangiotano, e quindi le portano in giro per tutti i boschi.
Ecco, questo è un altro dei motivi per favorire anche in questo caso la cucina vegetale, la scelta della cucina vegetale. Altra domanda ancora, per tutti i tipi di talee, non solo per le stelle di Natale, vale il metodo che dicevi per farle arrossire le piante,
perché,
le foglie?
No, perché dipende da dove quella pianta è originaria, quindi se uno fa per esempio una talea di una pomacea e cerca di fare un albero di mele, naturalmente no, perché le mele non vivono in una... Se uno, per tutti voi che avete viaggiato e siete andati nei posti tropicali, più di me magari, perché io non ho viaggiato tantissimo, una cosa che è stupefacente è il tramonto. Noi abbiamo dei tramonti lunghissimi, delle albe lunghissime, e lì il sole tramonta di colpo e quando sorge, sorge di colpo.
Certo.
E quando è buio totale dentro una giungla.
Quindi anche là un clima e un ritmo proprio del luce e buio molto 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 diverso.
Il principio generale però è che se vogliamo coltivare una pianta dobbiamo cercare di riprodurre il più possibile l'habitat naturale in cui quella pianta vive, allo stato spontaneo.
Di origine, ecco, e quindi in questo caso appunto Guatemala per quanto riguarda le stelle di Natale. Abbiamo detto invece sul vischio, tendenzialmente sembra una pianta dei paesi del nord, ma sta benissimo anche negli ambienti più, più umidi, cresce e insomma va sta benissimo anche lungo il mare. Avrei una curiosità anche qui in merito al vischio, forse te la chiedo dopo un altro pezzo. Ci ascoltiamo Clementino e Ste che fanno una cover di Luna Rossa, un pezzo che si chiama Parlo e Te. Intanto la curiosità, voi non so se sapete la risposta, Albalisa son certa, sicuramente tu sì, perché si dice invischiati? Che questa è una cosa che mi sono sempre chiesta. Non ho mai
facciamo,
dato...
facciamo passare la musica e poi vi dico due cose. Perché non siamo invischiati tanto da avere vischio dappertutto in tutti i boschi?
Visto? È che sapevo sapessi dire qualcosa, lo sapevo!
Perché faccio tutte queste domande? Guarda il mio mare, vego fuoco a brucia assai. L'amore è strano, prima scena e poi da porta un cop. Si guarda critica che accende va a truanna troppo. E non mi basta quello che mi ha dato l'universo. Se non ci sei tu stasera io mi sento perso. E tu sei punto e luce, un coppa tutto cos. Nu cantautore non sapesse scrivere sta rosa. E chilometra, la neva prima o poi se leva miezza. O caccia a casa un castrin de corteggia l'albero. Ma poi se squaglia non rimane niente. E questi chiare luna rossa voleva ballare. Che capisse che la casa c'era, spacca Napoli, ribalta, noi siamo figli rovera. Ti ricordi eri arrabbiata con me che Tarantello, mare accarezzata a strada, tante casi belle. E mi piace si ma stringe in mano, noi chiuse rinda a casa, no, non mi piglia a mano.
Quando litighiamo pare sempre che è fernuto, ma c'è foto che tu guarda per la prima volta.
Che cercava sempre rinde e clappa, si può mi piglia a capo, stasera chi è chiamata?
Luna rossa se volare per noi che stasera, fino a mostrevamo sempre sulla rinda scura.
E questi chiari luna rossa voleva ballare. Rosso voleva ballare.
Vaga distratta, me abbandonata.
Ma senza me stasera chissà con chi stai.
Occhi sotto la piella nascondono.
Sti chiari luna rosso voleva ballare.
Abraço! faccio anche io, Lauri, Sole, Donatella, Luca, Federico e tutti gli altri e le altre che stanno intanto salutando, interagendo con la diretta al 3316214013. Ultimi 10 minuti, io sono con Albalisa. E Albalisa, perché dicevamo si dice invischiati?
Si dice mischiati perché le bacche sono contengono una sostanza appiccicosa che si chiama vicina. Intanto questa sostanza vicina veniva bollita e utilizzata per preparare la pagna, cioè una sostanza collosa da spalmare sui bastoncini di legno per creare trappole per piccoli uccellini. Non li fate, poverini uccellini, ecco. Però di fatto era comunque una cosa
terribile, tra l'altro, mamma mia, che pratica barbara. No,
è una, si dice una sostanza vischiosa, per dire appunto un po' appiccicosa, un po' così. E una persona vischiosa, una persona che è un po'
staccolla.
Ecco, e rimanere invischiati quando tu non sei appiccicato a questa roba, come una roba proprio terribile, come il chewing gum, sì, quando te l'hanno appena messo addosso sui capelli che non riesci a togliere.
E odio.
Ecco, una roba terribile. Comunque, in definitiva, noi dovremmo pensare che, visto che gli uccellini se lo mangiano durante l'inverno, ed è importantissimo dal punto di vista ecologico, perché consente agli uccellini, ai passeriformi, di sopravvivere all'inverno, cioè per loro è un nutrimento, quindi è importante.
Certo, anche immagino poi, insomma, è bello calorico.
È bello calorico, sì, però è importante. Quindi loro quando lo mangiano, poi vabbè, fanno di corpo e il seme va dove deve andare. Certo. E allora dovremmo pensare che siamo pieni di vischio. Non succede perché alcuni uccellini non contenti, come per esempio alcuni picchio, la cinciarella, eccetera, si mangiano anche il seme sbriciolandolo, lo rompono a pezzettini, lo trovano come noi le noccioline,
ingordi,
e si calcola che quindi solo il 10% dei semi di vischio riesca ad attecchire.
Hai capito?
Con ciò, volete coltivare il vischio sulle vostre piante?
In casa, sul balcone,
sul terrazzo?
Sì, lo voglio. Come facciamo?
Allora, intanto dovete considerare che non sempre le piante, anzi raramente le piante, deperiscono in una maniera terribile come si può immaginare, perché come tutti i parassiti non hanno affatto interesse che il loro ospite deperisca.
Certo.
Quindi sì, insomma, non gli fa benissimo ma non gli fa neanche malissimo. E qui entra una lotta interessante tra il vischio e la pianta ospite, perché il vischio emette prima una forma che appiccica come fosse una ventosa, e poi emette una radice, qui siamo un po' nei film horror, che si chiama ustore, che riesce a bucare la corteccia ed entra a superare il cambio ed entra a prendere la linfa. Ma la pianta ha i suoi mezzi, se è una pianta bella e robusta, in ottima salute, è stato documentato che riesce a uccidere il vischio. Perché a quel punto forma dei tessuti, lo soffoca.
E non lo fa,
non fa passare.
Non lo fa sopravvivere.
Quindi in realtà la possibilità che ci riusciate è molto scarsa.
Però
provate,
fare.
Si può fare. Allora, per farlo dovete fare un piccolo taglio alla vostra pianta che avete scelto per essere una pianta compatibile. Occhio che se scegliete una pianta da frutto non vi farà i frutti, perché a quel punto...
Se li mangia il vischio.
Se li mangia il vischio, quindi la linfa non è più sufficiente per fare i frutti. Però mettiamo che proprio volete avere il vischio a sul terrazzo di Milano
e vi piace
da morire. Allora scegliete le bacche mature, non andate a farvi male, considerate che purtroppo i rami sono molto indeboliti.
Punge.
Dal vischio. Non punge affatto il vischio, no, è che i rami che sono ospitati dal vischio sono deboli e purtroppo può capitare, e per questo lo sto dicendo, che ci siano degli incidenti, che si rompe il ramo, quello che stai cercando.
E uccidete ovviamente la pianta.
Anche la persona.
Anche
ecco, quindi non vi fate male per prendere il vischio, perché il vischio cresce in alto, perché cresce in alto? Perché deve essere visto dagli uccelli, quindi voi vi pigliate la scala alta, prendetela quella di sicurezza, dovete prendere il vischio in natura maturo, perché se comprate quello delle decorazioni di Natale, magari anche brillantinato, quello non vi verrà proprio.
Direi di no. La bacca dorata non vi viene.
Ecco, lo spiattellate nel taglio che avete fatto sul rametto della vostra pianta, vi armate di santa pazienza. Secondo alcuni va coperto, se no gli uccelli se lo mangiano, secondo altri no, perché deve essere esposto al sole, e dopo, se siete fortunati, dopo circa 2 anni salta fuori la pianta di vischio, ci impiega 2 anni a fruttificare, però voi ve ne accorgete perché prima comincia a fare la struttura per appoggiarsi, la cosa specie ventosa e poi l'austore, vedete una roba strana, e anche la pianta inizia a modificarsi, a fare dei rami che sono chiamati coda di strega, dei rami strani, quindi insomma non è impossibile,
però
molto pazienti, si può fare.
Pazienti, piano piano, e vedrete che verrà fuori qualcosa. Anche il vischio, contro ogni pronostico.
Esatto. Non lo fate mangiare ai vostri bambini, attenzione se avete animali domestici, perché
mi raccomando,
le bacche
è tossico,
sono tossiche.
Ecco. Esatto, allora piano piano tutte le cose vengono poi fuori, tutte le cose ben coltivate, una di queste arriva a quante edizioni? Maria Grazia, ciao, ben arrivata, benvenuta.
Ciao.
C'è il Green Market questo fine settimana.
Green Christmas Market,
cose usate, vintage, dove purtroppo siamo andate un po' lunghe, ma perché effettivamente tra vischio, stelle di Natale, cose, insomma qua suggerimenti, però ce la facciamo a ricordare l'appuntamento di questo fine settimana.
Certo.
Vai Maria, grazie.
Vado benissimo. Prima di tutto grazie mille per averci invitato qua a parlare del nostro Green Christmas, che è arrivato alla 12ª edizione. Dove si tiene? Si tiene in Fonderia Napoleonica Eugenia, in via Tom de Revelle, perciò zona isola, e si terrà proprio sabato e domenica dalle 10 di mattina alle 19. Però che cosa si trova al nostro Green Christmas? Perché si chiama Green Christmas? Perché quando l'abbiamo ideato, Valeria ed io, abbiamo proprio pensato, e vi dico, più di 12 anni fa, perché poi abbiamo saltato un po' di edizioni, anche un po' Covid, problemi vari, abbiamo proprio pensato alla sostenibilità in tutte le sue forme, soprattutto quella sociale. E infatti che cosa trovate? Trovate regali fatti soprattutto da artigiani, regali sostenibili, regali e regali circolari, infatti
di filiere corte, di cose appunto che venivano utilizzate con altri scopi, insomma,
esatto.
Materiali, immaginiamo.
Esattamente. Infatti ogni nostro espositore ormai da un paio di edizioni ha proprio un cartello esposto, perché vogliamo questo, dove spiegano perché loro sono circolari. Ad esempio, c'è chi fa delle borse, ma fa delle borse con il deadstock. Cosa sono i deadstock? Perciò quei tessuti d'avanzo che altrimenti verrebbero distrutti e buttati via, ma buttati in discarica.
E soprattutto no. Per cui spesso le aziende devono pagare per lo smaltimento, mentre invece
bravissima, esattamente, proprio stai dicendo una cosa molto importante, anche perché fra poco arriva la nuova EPR, la responsabilità estesa del produttore, e aumentano anche questi costi. Però
Maria Grazia, ricordiamo dove e quando questo fine settimana?
Allora, questo fine settimana in Fonderia Napoleonica Eugenia, in via Town de Revel 21, zona isola, dal sabato e domenica dalle 10 di mattina alle 19 di sera, orario continuato ovviamente.
Grazie Maria Grazia, ci vediamo al Green Christmas.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Io ho visto 2 bellissimi interventi, che simpatici, di Fabio, di Cinzia, meravigliosi, quindi...
Che ci hanno scritto sul WhatsApp, no, sul Telegram della radio.
Telegram, Fabio dice che ha visto tantissimo vischio nel nord della Francia, del suo figlio.
E poi i tuoi fan, Albalisa, cioè hai un supporter, proprio una curva da stadio, lato radio popolare, ti ascoltano e ti adorano, no, hai voglia, anch'io sono super felice che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ti ascoltano sempre. Noi dovremmo dare una serie di appuntamenti stra super interessanti, per i quali però mi riservo di non farti correre in questo minuto e mezzo che ci rimane in onda in diretta, ma magari ti faccio un colpo di telefono giovedì prossimo e ricordiamo e rilanciamo, o comunque nei prossimi giorni.
Va bene, d'accordo, certo.
Colgo l'occasione intanto per ringraziare tutti. Ecco.
Oh, grazie, veramente. Grazie.
Perché è sempre le puntate con te stravolano, cioè proprio è incredibile. Ci dici sempre, ci racconti sempre delle cose molto molto interessanti. Impariamo sempre qualcosa sul mondo botanico. Però domani vieni con me, non c'è, non perché sia successo qualcosa, ma perché vi ricordo che domani si inizia con i festeggiamenti per il 50° di Radio Popolare. Parte la maratona radiofonica, 50 ore di diretta a partire da domani mattina, e poi la staffetta sabato dai 5 angoli del mondo, insomma c'è la 50-50 mondiale, poi piano piano quella lombarda, quella italiana, quella lombarda, insomma seguiteci, supportate gli equipaggi, seguite le dirette e soprattutto unitevi a noi in corteo domenica mattina alle 9:30. Si parte da Viollearo e si va tutti e tutte insieme alla Fabbrica del Vapore. Albalisa, io ti ringrazio, ti saluto tantissimo, ci sentiamo settimana prossima, intanto buone feste.
Ma grazie mille, grazie. Durante le feste trovate il modo di amare le piante di più, ne scegliete, infatti, ne adottate qualcuna che nessuno fila. Io per esempio ne ho adottata una che è all'incrocio tra il muro e la grondaia, dell'arrivo della grondaia di casa mia nel mio palazzo del condominio. Non la calcola nessuno, ma sembra così carina.
Ciao, buone feste a tutti. Ciao Albalisa, grazie. Ciao. Un abbraccio a tutti e a tutte voi.